10 e 14 dai microfoni di Radio Blackout 105 e 250. Passiamo alla secondo pezzo della mattinata informativa, con un po' di diretta in cui andiamo ad approfondire un po' di argomenti che ci sembrano interessanti degli ultimi giorni, a tenere banco nelle notizie internazionali in questi giorni è lo scrutinio e il risultato delle elezioni in India, delle elezioni lunghissime che sono durate 6 settimane, che già avevamo coperto da questi microfoni con un compagno che si trovava in India qualche settimana fa, proprio all'inizio del processo elettorale. Elezioni che si sono concluse, almeno a quanto ci riporta la stampa internazionale, con una vittoria, anche se molto molto di misura, inferiore a quella dell'ultima volta, del BJP di Narendra Modi, una crescita dell'opposizione e tutta una serie di problemi che ancora tengono banco in India. Su questo noi stiamo in collegamento con Matteo Miavaldi, giornalista, coautore del podcast Altri Orienti di Cora Media, a cui andiamo a chiedere un po' la situazione in India. Ciao Matteo, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ok, perfetto. Senti, se ci puoi fare un primo aggiornamento, diciamo, al volo sui risultati delle elezioni e un po' su questo processo elettorale qui, come si è caratterizzato, quali, se ci sono state sorprese oppure no rispetto alle attese.
Sì, allora, è stata una sorpresa enorme, e per capire la portata provo a raccontare brevemente com'è andata questa campagna elettorale. È stata una campagna elettorale veramente per certi versi velenosa e dura, perché il BJP di Narendra Modi aveva adocchiato questa tornata elettorale come la possibilità di, diciamo, fare un capolavoro elettorale e una dimostrazione di potere totale sull'elettorato indiano, puntando a una maggioranza in Parlamento molto molto ambiziosa. E l'obiettivo palese, che era stato esplicitato anche a metà campagna elettorale, era quello di arrivare a 400 seggi su 543, ed era un numero che avrebbe permesso alla maggioranza di governo di mettere mano alla carta costituzionale. Con diciamo, questo obiettivo invece non era stato palesato, ma diciamo che è stato interpretato così da tutti qui in India, con l'obiettivo di modificare l'assetto costituzionale indiano e farlo diventare quindi il paese non più una repubblica diciamo democratica, multiculturale, multietnica, multiconfessionale, ma quello che viene è stato descritto come un Hindu Rashtra, quindi una nazione hindu dove la maggioranza hindu avrebbe avuto più diritti rispetto al resto delle minoranze religiose. Quindi l'obiettivo minimo, l'obiettivo su cui puntava Modi era questo, e era stato un obiettivo che era stato anche confermato in qualche modo dagli exit poll che erano usciti lunedì scorso, che davano questa coalizione di destra hindu a tra i 370 e i 400 seggi, e davano alle opposizioni un bilancio di poco sopra 100 seggi, quindi insomma veramente risicato. Il problema qual è? Che quando abbiamo iniziato a contare i voti, questo è successo nel martedì, la realtà ha preso sopravvento, nel senso che le previsioni degli exit poll erano totalmente sballate, e quando dico le previsioni erano sballate, tutti gli exit poll avevano previsto un numero enorme di seggi per il BJP e tutti hanno sbagliato. Perché alla fine il risultato è stato che la coalizione di maggioranza, quindi quella del BJP, con una serie di partiti locali che si sono accodati, diciamo, al primo partito indiano, è finita con 293 seggi, quindi un centinaio in meno di quelli previsti nella peggiore delle ipotesi. Il BJP in particolare, per la prima volta dal 2014, quindi da quando Modi governa, non ha ottenuto la maggioranza assoluta di partito, cioè significa che per la prima volta dal 2014 il governo del BJP sarà fatto di un governo di coalizione, cioè dovrà mettersi d'accordo con degli azionisti di minoranza che porteranno in dote i loro seggi per permettere al BJP di passare la metà del Parlamento e quindi di poter formare un governo. Questa era una cosa che che la maggior parte degli analisti non aveva lontanamente previsto. C'è da dire in realtà che c'erano alcuni che lo stavano dicendo da settimane, che l'esito delle elezioni sarebbe stato molto diverso dalle aspettative, e effettivamente questi alcuni che venivano presi come dei visionari, e mi ci metto anch'io, nel senso che io non mi aspettavo assolutamente un risultato del genere, alla fine è venuto fuori che avevano ragione. Questo contesto apre uno scenario inedito sicuramente negli ultimi 10 anni in India, e che sarà estremamente interessante. Non so se vuoi che faccia anche delle valutazioni, diciamo, su che cosa significa in qualche modo per la democrazia indiana, perché questo è un punto molto importante. Allora, il dato secondo me, quello proprio diciamo nazionale, è che nonostante in questi 10 anni l'India di Modi si sia autoraccontata come un'India in cui, diciamo, il progetto politico di Modi, che ha, diciamo, due capisaldi: uno è il progresso per tutti e l'arricchimento generale, l'altro è l'ultrainduismo di governo, cioè di nuovo garantire alla maggioranza hindu maggiori diritti e maggiore tutele rispetto alle minoranze religiose del paese. Loro avevano raccontato che questo era un progetto che godeva di un consenso nazionale molto molto ampio, che veniva appunto riflettuto sulla composizione del Parlamento, che è sempre stata molto molto maggioritaria rispetto per il BJP. Invece queste elezioni ci hanno raccontato un'India diversa, che però, attenzione, non è un'India nuova, nel senso che le persone che non condividevano il progetto politico di Modi in India ci sono sempre state in questi 10 anni, hanno sempre opposto questa idea, questa svolta pseudo-autoritaria che Modi voleva imprimere al paese. E solamente quest'anno, per la prima volta, questa massa di persone è riuscita in qualche modo a emergere anche a livello di rappresentatività. Nel senso che le alleanze che sono state fatte dalle opposizioni, quindi dal Congress della famiglia Gandhi in primis, ma anche da tutta una serie di partiti locali, hanno permesso di far vincere alle opposizioni molti più seggi e quindi di far emergere in qualche modo questa opposizione interna. Dico questo perché i numeri, fin come li ho raccontati fino adesso, possono lasciar sembrare questa idea che l'India abbia improvvisamente cambiato idea e che abbia di fatto scaricato Modi. In realtà non è così, perché la percentuale di voti che il BJP ha preso nel 2019 e ha preso nel 2024 è sostanzialmente identica, il che vuol dire che le persone che hanno votato Modi e il BJP e che quindi sostengono il suo progetto politico sono le stesse. La differenza è che gli altri si sono organizzati meglio e adesso avranno la possibilità di far sentire la loro voce molto più chiaramente in Parlamento.
Ok, perfetto. Sì, scusami, sono solo io che dovevo alzare il canale, se no non ci okay. Si sentiva. Allora, grazie intanto per questo primo quadro che ci sembra molto preciso e puntuale, soprattutto su questo ribaltamento, diciamo, delle aspettative e anche su questa frenata, direi, imposta al progetto politico ultrasuprematista indù di Narendra Modi. Io ti volevo chiedere una cosa che invece era passata un po' sui radar di Radio Blackout negli ultimi tempi, secondo cui una tra i vari fattori appunto che hanno influenzato questa frenata di Modi c'è anche tutto l'aspetto legato alla mobilitazione dei contadini e quant'altro. Se potevi andare un pochino ad approfondire questo aspetto, perché proprio stamattina, diciamo, mentre leggevo un po' di cose, vedevo anche un po' di articoli che davano proprio un crollo drastico del BJP, tipo in Punjab e in altri stati del genere.
Sì, allora, in realtà è vero, ha avuto un effetto, ma ha avuto un effetto soprattutto negli stati in cui la protesta contadina si è fatta sentire molto, quindi Punjab e Haryana, tecnicamente. Forse un pezzettino di Uttar Pradesh, però lì la situazione è molto più complicata, quindi non lo posso dire con certezza. Secondo me il discorso che era stato fatto anche a livello di repressione della protesta contadina era stato fatto dal BJP, un calcolo aritmetico, diciamo, proprio da pelo sullo stomaco, nel senso che loro sapevano che il Punjab era un territorio che loro si potevano permettere di perdere volendo, perché non dà così tanti seggi in Parlamento, mentre ne avrebbe dati molto di più secondo loro la far vedere che il governo indiano non si piegava alle proteste di persone che erano state descritte tra l'altro la propaganda come dei subillatori, come delle persone che avevano contatti con organizzazioni separatiste che avevano sede all'estero, in Canada in particolare, e che quindi la protesta contadina non era per le questioni contadine, ma era in realtà un tentativo di sovvertire lo stato delle cose in India e di, diciamo, incoraggiare un regime change da questo lato. Questa cosa ovviamente loro hanno detto: va bene, noi il Punjab lo possiamo perdere, tanto vinciamo dalle altre parti. E il problema è che non solo non hanno vinto in Punjab, e questa è una cosa che loro avevano messo in conto secondo me, ma anche nel resto dell'India non sono riusciti a vincere, e questo secondo me ha poco a che fare con le proteste contadine e ha molto a che fare in realtà, ripeto, con l'architettura delle alleanze e delle opposizioni che sono riuscite in modo veramente strategico a piazzare dei candidati e a unire le forze di vari partiti facendo proprio un calcolo aritmetico preciso, cioè a noi serve prendere tot voti per battere il BJP, noi sappiamo che siamo in maggioranza in questo territorio, fino a quest'anno, fino al 2019 abbiamo commesso l'errore di presentarci alle elezioni sparpagliati, dividendo in qualche modo il voto di protesta di Modi, questa volta proviamo a fare una cosa diversa, proviamo a unirci e proviamo ognuno a mollare su determinate proprietà, diciamo, di consenso territoriali, e cerchiamo di tutti di venirci incontro. Questo è stato un progetto che è stato perfetto, e lo vediamo soprattutto questo in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh è particolarmente interessante, scusami, parlo ancora 5 secondi, poi dopo ti lascio per un'altra domanda. Uttar Pradesh è veramente interessante. L'Uttar Pradesh è interessante perché è lo stato più grande dell'India, e quindi è lo stato che porta più seggi in Parlamento, ne porta tipo un'ottantina, e fino a 2-3 giorni fa il BJP in Uttar Pradesh, dove mi trovo tra l'altro in questo momento perché vi sto telefonando da Varanasi, era largamente il primo partito nello Stato, e governa anche a livello locale lo Stato. Quindi loro, il BJP, pensava di riuscire a portarsi a casa molti molti seggi in Uttar Pradesh, mi sembra che le previsioni fossero intorno a una 60 di seggi, il che ovviamente avrebbe dato loro un grande vantaggio nella conta, diciamo, totale dei seggi nazionali, e invece questa cosa non è successa. Non solo non è successa, ma il BJP non è più il primo partito in Uttar Pradesh, in questo momento è il Samaj Vadi Party, che è un partito solo dell'Uttar Pradesh, molto radicato in Uttar Pradesh, tra l'altro punto di riferimento delle caste basse, che è riuscito a mettersi in coalizione con il Congress, quindi il partito nazionale della famiglia Gandhi, e si sono seduti dividendo a tavolino tutte le varie circoscrizioni, individuando in molte di queste circoscrizioni dei candidati che gli avrebbero permesso di vincere. E in questo momento il Samaj Vadi Party controlla 36 seggi in tutto l'Uttar Pradesh, e si dice che ovviamente la botta anche proprio, diciamo, emotiva di aver perso l'Uttar Pradesh sia stata molto molto dura per il BJP, che non si aspettava assolutamente una debacle del genere in uno stato che loro consideravano veramente messo in tasca già prima di iniziare a votare.
Ok, tutto chiarissimo su questo, sì, anche diciamo sull'importanza dell'Uttar Pradesh all'interno proprio del peso di seggi che assegna. Tra l'altro, come dire, su questo leggevo un'analisi di Al Jazeera che mi sembrava fatta molto bene, che spiegava proprio l'assegnazione dei seggi di Stato a Stato, che è un meccanismo particolare, in parte sta anche, credo di aver capito, dietro il motivo per cui sono stati così lunghe le elezioni indiane. Però insomma anche questo articolo di Al Jazeera sottolineava l'importanza dell'Uttar Pradesh, che era governo BJP appunto dal 2017, con 80 parliamentary constituencies, e lo stato più popoloso dell'India, con più di 240 milioni di abitanti. Io ti chiederei, diciamo, in parte insomma ci siamo già passati, però ti chiederei un'analisi, diciamo, un pochino anche un po' speculativa su quali potrebbero essere le prossime situazioni che possiamo vedere, insomma, se questa frenata al progetto Modi, che comunque dovrebbe essere in grado di costruire un governo, no? Giusto?
Sì, il governo mi sembra che siano arrivati dei segnali abbastanza chiari sul fatto che Modi alla fine il governo riesce a farlo.
Però quello che mi sto per dovrà negoziare, diciamo, dovrà negoziare molti più punti del programma di governo rispetto a quelli che invece aveva potuto imporre in solitaria col trionfo dell'ultima volta.
E questa cosa che provo a spiegarvi adesso, per me è proprio la prova provata e il capolavoro del fatto che l'India, nonostante tutto, abbia dimostrato, e l'hanno dimostrato gli elettori, di essere ancora una democrazia. Nonostante le istituzioni siano sempre meno democratiche, nonostante da 10 anni Modi abbia cercato di imprimere veramente una svolta autoritaria preoccupante, nonostante fare opposizione in questo paese sia stato molto difficile per 10 anni, alla fine gli elettori sono riusciti in qualche modo a salvarla, questa democrazia molto complicata e molto imperfetta come quella indiana. Perché? Perché adesso Modi, per la prima volta, dovrà andare al governo e dovrà mettersi d'accordo con dei piccoli partiti che gli permettono di arrivare in maggioranza in Parlamento e quindi di poter legiferare in qualche modo. Ora, l'obolo che Modi dovrà pagare a principalmente due capi di partito più piccoli, cioè Nitish Kumar, che ha un partito molto radicato in Bihar, e Chandra Babu Naidu, che invece ne ha un altro che ha avuto un exploit gigantesco queste elezioni in Andhra Pradesh, che è uno stato, diciamo, dell'India centrale. Ecco, loro due, per accordare a Modi il favore di rimanere in alleanza, di portare i loro seggi, chiederanno qualcosa in cambio. E quanto possono chiedere in cambio sarà la misura per cui noi capiremo quanto Modi effettivamente è sotto ricatto. Perché loro sicuramente chiederanno delle misure speciali a sostegno dei loro rispettivi stati, sia a livello di aiuti economici, sia a livello addirittura per l'Andhra Pradesh c'è questa storia che loro vorrebbero essere uno stato proprio a statuto speciale, quindi con delle facilitazioni enormi a livello di tassazione, a livello di facilità di aprire imprese. Queste due cose probabilmente sono state chieste. Le altre cose che verranno chieste sono le posizioni nella squadra di governo e le posizioni, diciamo, nell'assetto istituzionale, cioè sembra che almeno uno dei due diventerà, diciamo, il presidente della Camera Bassa, che ovviamente è una carica molto importante, e questo in teoria dovrebbe funzionare da garanzia a Modi del fatto di: ok, io faccio i favori che mi avete chiesto, però voi per 5 anni state con me. E questo è tutto da vedere, perché in questi giorni le opposizioni che sono arrivate, diciamo, molto vicino a poter avere i numeri per effettivamente proporre una maggioranza di governo alternativa a quella di Modi, sono state tentate da cercare di convincere questi due partiti che si sono presentati alle elezioni con la maggioranza di passare all'opposizione e quindi dare, diciamo, i loro seggi e far fare il governo a quella che ha corso le elezioni come l'opposizione. Opzione che in questo momento sembra essere messa da parte, soprattutto per volontà del Congress, che mi sembra di capire stia facendo questo calcolo. cioè piuttosto che presentarsi all'elettorato come un governo che è stato fatto con dei mezzucci andandosi a comprare fondamentalmente i favori di forze politiche che siano state avversarie in questa campagna elettorale, il calcolo sul medio termine dovrebbe essere quello di andare a vedere come farà Modi a governare, diciamo, senza avere la possibilità di fare a meno di queste due stampelle, e ci sarà un logoramento progressivo dell'opera di governo di Modi con ogni probabilità, perché non potrà più decidere tutto da solo come ha fatto fino per 10 anni, ci saranno questi due politici minori che giocheranno un ruolo enorme, quindi magari il calcolo è quello di far governare Modi per qualche anno o per qualche mese, bisogna vedere come andranno le cose, e vederlo progressivamente logorato e frustrato da questo governo che lui fa fatica a tenere insieme, fa fatica anche a fare le cose che vuole, e poi aspettare il momento in cui sferrare, diciamo, l'attacco per lo sgambetto. Questa cosa qua di aspettare il momento è stata detta proprio chiaramente dal presidente del Congress Mallikarjun Kharge 2 giorni fa, quando tutti i giornalisti gli chiedevano: vabbè, ma allora voi state cercando di portargli a casa questi seggi che vi mancano per fare lo sgambetto o no? E lui ha detto: stiamo valutando di fare le nostre mosse nei modi e nei tempi più oculati. E questi modi e tempi oculati sono, diciamo, saranno il sale di come funzionerà la democrazia indiana da quando ci sarà un nuovo governo fino a quando, o se cadrà o non cadrà.
Certo, e, allora grazie, diciamo sei stato molto chiaro, Matteo, nel tratteggiare un po' il quadro che è uscito da queste lunghe elezioni indiane. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
No, mi sembra che la cosa veramente che spero che le persone che stanno ascoltando si siano portati a casa è che l'esito, diciamo, che dovrebbe rincuorarci di più tutti di queste elezioni in India è stata, non voglio utilizzare il termine resilienza perché non mi piace, però insomma è stata la dimostrazione che nonostante tutto l'elettorato indiano in larga parte ha molto molto a cuore lo status democratico del paese. E ci sono un sacco di persone in questo paese che vengono raccontate come vivere in un paese che ha una grande potenza economica, dove le cose vanno benissimo, l'economia indiana cresce più di quella della Cina, l'India sarà presto una superpotenza. In realtà ci sono un sacco di persone in questo paese che non stanno vedendo i frutti di questa grande crescita economica e che si sono ritrovate alle elezioni ad avere niente se non il potere di votare, e hanno deciso di esercitarlo nell'interesse proprio della tutela democratica, e questo mi sembra un messaggio commovente per certi versi, che siamo riusciti a farlo in un contesto così duro come è stato quello indiano negli ultimi 10 anni.
Ok, bene, grazie mille anche per quest'ultima osservazione, grazie, diciamo, per questa panoramica. Ti direi magari che ci risentiamo poi nelle prossime settimane, insomma nei prossimi tempi, appena sarà anche un po' più chiaro il futuro, diciamo, di quello che andrà a succedere in India, della costituzione del governo e di tutti i vari scenari che hai diciamo esposto.
Perfetto, benissimo.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Buona giornata.
Ciao, buona giornata.
A presto.
A presto.